il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Che colpa ha l'anima debole se non ha la forza di accogliere così terribili doni? Possibile che tu sia venuto davvero solo agli eletti e per gli eletti? Ma se è così, c'è qui un mistero e noi non possiamo comprenderlo. E se c'è un mistero, anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di insegnare agli uomini che non è la libera decisione dei loro cuori quello che importa, né l'amore, ma un mistero a cui essi debbono ciecamente inchinarsi, anche contro la loro coscienza. E così abbiamo fatto. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, e sul mistero, e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. La libertà.
Ma questa bandiera l'innalzasti tu stesso. Con noi invece tutti saranno felici e più non si rivolteranno né si stermineranno fra loro come facevano dappertutto in nome della tua libertà. Oh, noi li persuaderemo che allora soltanto essi saranno liberi quando rinunzieranno alla libertà loro in favore nostro e si sottometteranno a noi. Ebbene, avremo ragione, perché ricorderanno a quali errori di servitù e di turbolenza li conducesse la tua libertà. La libertà, il libero pensiero e la scienza li condurranno in tali labirinti e li porranno davanti a tali portenti e misteri insolubili che di essi gli uni, ribelli e furiosi, si distruggeranno da sé. Gli altri, ribelli ma deboli, si distruggeranno fra loro, mentre i rimanenti, imbelli e infelici, si trascineranno ai nostri piedi.
E benvenuti cari radioascoltatori alla seconda puntata del Comodino dietro il sipario, con la vostra Paola, la vostra Sabrina e purtroppo la mancanza della nostra Rossella questa volta. Subito dopo la prima assoluta della nuova stagione al Morlacchi col Grande Inquisitore, quello che avete appena ascoltato è uno stralcio ritagliato da noi in maniera molto libera, appunto del testo del Grande Inquisitore.
Esatto, che ha aperto in grande stile la nuova stagione del Morlacchi, tra l'altro un appuntamento molto attento proprio per, come ha detto Tim Terry, per gli echi di questo spettacolo che è stato già in scena nella stagione scorsa e finalmente è arrivato anche qui da noi.
E allora, bando alle ciance, iniziamo con la prima rubrica, Dietro le Quinte.
Dietro le Quinte.
Sulla scena Umberto Orsini e Leonardo Capuano, diretti da Pietro Babina. Come già sapete, come vi abbiamo già ripetuto e detto anche in apertura, il Grande Inquisitore, tratto dai fratelli Karamazov di Dostoevskij. E appunto la prima cosa che colpisce l'occhio è che la scena è una scatola obliqua, dalle forme irregolari, e quindi ci riporta un pochino, almeno personalmente ha riportato me, al ricordo dell'anno precedente, con la prima dell'anno precedente, che era La Grande Magia di Edoardo De Filippo. Quindi la metafora della scatola e del mondo racchiuso nell'incastro della modernità, che molto si addice anche a questa di opera, per cui le paure insite nell'uomo, tema centrale soprattutto dell'incapacità di godere del proprio libero arbitrio.
Ecco, uno spettacolo da vedere, da ascoltare, da sentire. La platea sembrava restare distante da quello che succedeva sul palcoscenico, ma in realtà era ipnotizzata, coinvolta da tutto quello che succedeva in un mondo claustrofobico, appunto, come hai detto tu, creato da questa scatola, questo palcoscenico chiuso, rimpicciolito, e questi suoni di sottofondo che hanno creato un'atmosfera veramente claustrofobica e eppure ipnotizzante, direi.
Una buona mezz'ora caratterizzata dal silenzio. Ci sono i corpi dei due attori, Orsini e Capuano, che si avvinghiano e si respingono. Ci sono dei suoni industriali, dei suoni moderni, sì. E le luci, soprattutto le luci, giocano tanto. A volte sono in due, si spengono le luci e ne ritrovi solo uno. Come in un urlo di dolore silenzioso, come voler guardare l'anima dello spettatore, a costringerci ad osservarci dentro in questo lungo silenzio durato mezz'ora.
Esatto, un silenzio quasi ansiogeno che crea con contribuisce a creare, diciamo, la giusta atmosfera e carica emotiva per quello che poi verrà detto dopo. A ipnotizzare infatti sono suoni, luci, colori, ma anche e soprattutto la parola di questo grande testo di Dostoevskij, riadattato grazie anche al filo conduttore proprio della spettacolo televisivo, come abbiamo annunciato nell'altra puntata.
Personalmente mi sono guardata intorno comunque in quella mezz'ora di silenzio. Devo dire che la platea del Morlacchi era abbastanza scossa, forse perché si sentiva, era indispettita dall'invasione della propria intimità, per cui è difficile lasciare il teatro in silenzio e costringere il pubblico a guardarsi dentro. Io personalmente ho desiderato a un certo punto che non iniziassero a parlare, perché tanto era doloroso forse l'ascoltare la verità.
E io invece non vedevo l'ora che cominciassero a parlare, proprio per entrare veramente nella storia. Ma vi sveliamo i dettagli nella prossima rubrica.
Le luci della ribalta.
Sul palcoscenico campeggia una luce enorme, vacillante, Fede. Ma è fuorviante, Paola? Che dici?
Io devo dire che padroneggia sui capi degli attori e quasi è l'oggetto più vicino al pubblico, perché gli attori effettivamente sono molto distanti dalla platea. Eppure sembra un po' un'insegna luminosa di un negozio, quasi a voler fare da metafora alla mercificazione umana. E ha dei tic, perché è una luce particolare.
Sì, è una luce a neon che appunto si accende, si spegne, è quasi ipnotica e vacilla. E questa cosa, secondo me, è molto metaforica. Però allo stesso tempo, dicevo, può essere fuorviante, perché in realtà cattura molto l'attenzione questa scritta enorme, Fede. Ma il tema centrale non è la fede, non è Dio, è l'uomo.
L'uomo incarnato da Capuano, che sarebbe appunto un uomo diviso a metà, ripete, reitera costantemente un'azione, che è quella di salire sul tavolozzo che si trova centrale nella scena, sul palcoscenico, e camminare quasi a voler raggiungere, a toccare la fede, fin quando non si trova sospeso per aria e per la forza di gravità cade giù, ma sempre in piedi, voglio dire.
E un'altra scena assolutamente emblematica è quella di un sipario bianco su cui campeggia enorme la scritta Libertà, che non appena Orsini vi si avvicina gli cade addosso e lo intrappola. Proprio il tema centrale dello spettacolo è racchiuso in questa singola scena di pochi secondi.
Certo, quasi a voler appunto esprimere ancora una volta che la libertà in realtà è soffocante, che l'uomo ha paura a viverla. Si sente prigioniero della propria libertà, per cui se ne disfa, per cui preferisce avere un guru, un qualcuno che lo comanda.
Sì, preferisce essere, come appunto dice Orsini e Capuano, dicono, etero diretto. E questa cosa, diciamo, fa parte della prima parte dello spettacolo, che è il testo originale, non è stato tratto da Dostoevskij, ma è stato reinterpretato e reinventato proprio da Orsini, per creare appunto un filo conduttore tra il suo Ivan Karamazov di tanti anni fa e quello che oggi arriva sulla scena vecchio, con le rughe, acciaccato, anche se molto in forma come attore, e continua ad avere però i suoi tormenti, le sue ansie da Ivan Karamazov.
Certo, come dire che le grandi domande, quello che l'uomo si pone, sono eterne, non hanno età. Ma passiamo subito alla nostra rubrica, il fantasma dell'opera.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
Come sempre il fantasma dell'opera ci porta sul mondo delle curiosità legate allo spettacolo. Ebbene, la cosa che mi ha più colpito è stata, durante l'incontro con i protagonisti, scoprire che la prima parte dello spettacolo, come abbiamo detto, 20 minuti di totale silenzio, in realtà non era programmata, era soltanto un esercizio che il regista ha fatto fare agli attori proprio per vedere se il suo spettacolo funzionava. Poi questa cosa è piaciuta ed è stata inserita. Inoltre c'è da dire anche che, per riportare la vicenda attuale, perché è eterna appunto, dei fratelli Karamazov nella modernità, è stato inserito sulla scena un elemento che io, a mio parere, ho giudicato superfluo, ovvero un drone,
una specie di macchinetta telecomandata. Io speravo la facessero volare in platea, ma non è accaduto.
No, infatti la modernità era già molto evidente nelle parole, nel testo, nelle atmosfere, non c'era bisogno di spiegarla in questo modo visivo e troppo didascalico, secondo me.
Una scena in cui non si capisce perché tira su, monta questo robottino, lo fa volare con una voce registrata, forse la voce in lontananza avrebbe fatto più effetto senza robottino. una scelta del regista che
poi
non
se
condivido.
Vogliamo però potrebbe essere anche questa cosa emblematica, proprio perché lo spettacolo non fa altro che dire che l'uomo ha bisogno di miracoli.
Curiosità ce ne sono diverse, non riusciremo a dirvi tutte. A un certo punto sul tendone compare la proiezione di una scritta.
TED Conference accompagna tutta la seconda parte dello spettacolo, appunto il Orsini viene in proscenio e si mette davanti a questo telone con questa scritta.
Certo, a questo punto ci siamo resi conto che forse anche questo è stato un'eccessiva esasperazione di quello che voleva essere modernità. TED Conference, che sono appunto luoghi in cui gli intellettuali si incontrano.
Sì, è un format americano, appunto destinato a dare spazio e parola a chi vuole, ha qualcosa da dire, in 18 minuti. Ma questa cosa secondo me avrebbe funzionato di più se fosse stata una cosa conosciuta, almeno io, da ignorante quale sono, non la conoscevo e ho pensato fosse un difetto del proiettore.
Ok, stendiamo un velo pietoso su questo, cambiamo e parliamo un pochino di quello che è il nervo scoperto comunque del Teatro Morlacchi, ovvero il Teatro Morlacchi è uno dei luoghi più importanti a livello italiano per quel che significa la buona riuscita di uno spettacolo. Infatti molti vengono a fare le prime al Teatro Morlacchi perché si sa il pubblico di questo teatro non è molto generoso, anzi è molto critico, è un banco di prova insomma, e diciamo che devo dire che girando la testa qui e lì non tutte le file applaudivano, forse proprio perché è comunque uno spettacolo doloroso, è comunque uno spettacolo che va molto nell'introspettiva, ma soprattutto non è uno spettacolo tradizionale così come è stato messo in scena, per cui una platea che è molto legata alla tradizione forse si è sentita un pochino spiazzata.
Sì, infatti anche soltanto il nome di Orsini avrebbe fatto pensare ad una messa in scena molto più classica, molto più tradizionalista appunto, e invece è stato interessante proprio vederlo alla prova in questo spettacolo direi sperimentale appunto.
Certo, e adesso approfittiamone che siamo quasi in chiusura e lanciamo uno stralcio dell'intervista che la nostra super Sabrina ha fatto al signor Orsini.
Perché riportare nel 2013 questo testo e perché è ancora attuale?
Perché il problema della libertà individuale è il grande problema di oggi. Se tu guardi ad esempio per dire la libertà, io non è una critica al grillismo, ma il fatto che ognuno separatamente abbia l'illusione di poter determinare e di poter influenzare col proprio giudizio una linea politica, vedi che al momento in cui si è eletti poi naturalmente si è costretti ad essere dentro a un confortevole gregge. Una frase di Dostoevskij dice: e gli uomini non solo si sono rassegnati, ma rallegrati di essere di nuovo guidati come un gregge e di vedere il loro cuore finalmente sollevato da un peso tanto difficile come quello di una libertà.
Almanacco del Teatrofilo.
Come avrete sicuramente notato, questa volta non abbiamo avuto la nostra rubrica Il Salto del Botteghino, ma provvederemo la prossima settimana. Intanto, per gli appuntamenti nella nostra regione, voglio segnalarvi a Solomeo L'origine del mondo, ritratto di un interno, scritto e diretto da Lucia Calamaro, il 30 ottobre alle ore 21.
E invece, dall'8 al 10 novembre al Teatro Morlacchi, End of Rainbow con Monica Guerritore. E arriva invece a Foligno Le Rane, presso il Politeama Clarici, il 6 novembre.
Mentre per quel che riguarda il Teatro Mengoni ci sarà in scena Trote il 7 novembre, unica data umbra. E così vi salutiamo, ricordiamo che la prossima settimana ci saranno in palio i biglietti per...
Torna il nostro quizzettone e daremo i biglietti per End of Rainbow con la Guerritore.
Per cui buon teatro a tutti e buon ascolto.
Buon ascolto.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.